Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano gli uomini.
Smettila di pugnoccolarti addosso e muovi.
Mettici mano
e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Oggi Francesco non c'è, è a fare l'esperienza ora et labora 6-7, se non ricordo, guardo, ma a grande richiesta per la seconda volta torna l'ospite più speciale del podcast, Elena.
Oggi parleremo di sessi. Ciao
oggi,
a tutti.
Oggi parliamo di sessi. Prendiamo spunto da un libro, così diciamo le cose come stanno, non c'è niente di nuovo inventato, ma prendiamo spunto da un libro di un autore di cui Elena sta diventando fan perché si sta leggendo tutti i libri possibili e immaginabili, che è Fabrice Ajaj, se l'ho pronunciato giusto, tanto lui non ci sente perché è francese, e ha scritto diversi libri e in particolare noi così alcuni spunti li prendiamo prevalentemente da un libro che si chiama
Mistica della carne, la profondità dei sessi.
Da cui abbiamo copiato questo titolo. E stai più vicino al microfono quando parlerai. E quindi prendiamo spunto da qua per riprendere un tema che un po' è stato anche lanciato sull'ultimo episodio di 5 pani e 2 pesci. Un po', insomma, è un tema che vediamo che è abbastanza, suscita abbastanza interesse. Ed è per questo che a grande richiesta abbiamo portato di nuovo Elena nel podcast. Da cosa partiamo?
Allora, intanto partirei dal fatto che l'autore stesso vuole proprio parlare di sessi e non di sesso, perché si parla di sesso solo da qualche anno a questa parte, ma prima proprio nel linguaggio c'era il sesso nel senso femminile e il sesso maschile. E si usava la parola sesso solo per sottolineare la differenza fra questi due, quindi non c'era la parola sesso come la intendiamo noi oggi, come una cosa a sé stante, un'attività fisica esercitata anche a fine di piacere e procreazione.
È proprio da Treccani, grazie.
No, allora, quindi praticamente sesso femminile, sesso maschile, e la profondità nel senso del mondo che sta dietro a ciascuno di questi due e del fatto che siano profondamente diversi e profondamente unici.
E complementari. Io partirei a partire da una frase che così è uscita dalla bocca di Elena, proprio così, tac, che dice che mentre che la donna ha bisogno di affidarsi all'uomo, mentre l'uomo di fidarsi della donna. Quindi c'è questi due verbi, affidarsi e fidarsi. Parto da qua perché in realtà questo esprime anche, come dire, una conseguenza umana, antropologica, se si può così dire, che parte dalla biologia maschile e femminile e da come siamo fatti biologicamente, quindi fisicamente, ma di conseguenza anche umanamente. Questo nasce perché Ajaj, che scrive, è cristiano, quindi tutta la prospettiva anche sui sessi parte da una radice cristiana, ecco. L'uomo ha bisogno qualche volta di essere donna comunque, no? Nel senso che l'uomo ha bisogno di imparare dalla donna l'accogliere e l'affidarsi. L'uomo, secondo, ci possiamo dire anche secondo noi, ha bisogno di vivere l'affidamento nei confronti di un qualcosa di più grande, che per noi è Dio, per noi Yedel, insomma, è Dio. E questo lo impara anche dalla donna. La donna, perché per come è fatta biologicamente, ha più propensione, e la realizzazione di sé passa anche in modo particolare da questo accogliere e quindi affidarsi, e in particolare nella concretezza, diciamo, dell'umano, di affidarsi all'uomo.
Poi anche in ultima analisi a Dio, ovviamente, nella mia esperienza personale, però passa anche per l'uomo questo affidamento a Dio.
E l'uomo, siccome è un podcast per uomini, anche se metà degli ascoltatori sono donne, ma l'uomo però ha bisogno di vedere nella donna quell'atteggiamento che poi lui deve portare a Dio. Quindi perché la donna, spiegaci, perché la donna ha questa propensione al affidarsi e all'accoglienza?
Allora, io parto dal presupposto, in realtà per la mia esperienza, faccio parte di quella categoria in cui la donna tutta questa propensione all'affidamento non ce l'ha in maniera istintiva, cioè almeno io non ce l'ho in maniera istintiva. Io sono molto più portata, e ho visto diversi esempi attorno a me, come avevo già detto anche l'altra volta che avevo avuto l'onore di parlare a questi microfoni.
E noi abbiamo avuto l'onore di averla a questi microfoni.
Io faccio parte della schiera che, a cui questa cosa qui non viene per niente naturale, cioè se c'è da prendere una decisione, se c'è da risolvere un problema, se c'è da capire, eccetera, io ho il piglio di dire no, adesso faccio questo, faccio quest'altro, sistemiamo questa cosa in questa maniera qua, tu ti comporti in questa maniera, io ho capito tutto, so tutto, ti dico che cosa devi fare. Quindi penso che l'affidamento sia proprio la sfida, secondo me, del mondo femminile, almeno sicuramente quella del ventunesimo secolo, siamo nel ventunesimo secolo,
credo,
sì.
Di sì.
almeno per oggi nel mondo occidentale, in quella che è la mia realtà, la sfida più grande è proprio per una donna affidarsi a qualcun altro.
Cioè, allora, diciamo che la cultura in cui viviamo, per approfondire vi rimando la puntata con Roberto Marchesini, che dà diverse prospettive anche su questa cosa. Per la cultura in cui viviamo, diciamo che il maschile e il femminile, rispetto ad altre epoche storiche, hanno nel bene e nel male tutta una serie di limiti nell'esprimersi pienamente. Questo perché? Perché alcune caratteristiche biologiche, partiamo proprio dalla biologia, che è proprio la roba più pratica, concreta, terra a terra che ci sia. Alcune cose biologiche e dell'uomo e della donna, nella maggior parte delle società e delle situazioni, diciamo così, che ci sono state fino ad oggi, si dovevano esprimere per forza. Quindi la realizzazione piena di un uomo, da un punto di vista proprio pragmatico, e di una donna, si realizzavano per le circostanze, per cui la biologia, mettiamo, della forza fisica, che a parità di tutto, poi sì, non tiratemi fuori la lanciatrice del giavellotto femminile, ma a parità di tutto l'uomo ha una propensione a uno sviluppo muscolare migliore, a una forza ad essere più prestante e così via, perché è chiamato a spendere queste caratteristiche nell'andare a provvedere per la famiglia, quindi nel lavoro, nella caccia, nell'agricoltura e così via, nella difesa della propria comunità, della propria famiglia, quindi la gestione delle armi, bla bla bla, e così via, eccetera. Questo oggi non c'è più. Oggi provvedere, eccetera, uno può fare da una scrivania, dal computer e così via. Allo stesso modo la donna, tutte quelle situazioni che in qualche modo la forzavano a dover magari gestire di più la questione della famiglia, della cura della casa, dei figli, a dover essere più protetta e così via, sono cose che oggi il mondo, diciamo che uno può farne a meno. nel bene e nel male, ripeto, non è che sia tutto negativo, però ci troviamo a scontrarci con un ambiente che un po' ostacola quello che è stata una matrice comune biologica, o per me potete anche non credere, potete anche credere che non ci sia biologia, ma è solo maschio e femmina, è solo una questione culturale. Per me è una cagata, però ammesso anche questo, in ogni caso siamo secoli che abbiamo espresso la nostra mascolinità e femminilità tendenzialmente in un certo modo, per cui sradicare questa cosa di punto in bianco comunque diventa un problema.
Sì, però il mio punto è proprio che una può far fatica ad affidarsi anche da casalinga, voglio dire, che sta dietro la famiglia e basta. Cioè, nel senso che se per l'uomo, dal mio punto di vista, la sfida più grande è quella di dire ok, io adesso sono all'altezza di questa situazione, prendo in mano in qualche modo le circostanze, do una direzionalità, mi assumo la responsabilità di questa direzionalità, ok, oggi. Per la donna non è proprio il contrario, però va in un'altra direzione, nel senso di dire ok, per me la mia più grande sfida oggi è l'affidarmi anche la direzionalità di qualcun altro, che non per forza coincide sempre con la mia. Magari io avrei fatto le cose un pochettino diverse, magari le avrei fatte sensibilmente diverse, e questo concetto qui, cioè una può essere pure, non so, una donna in carriera, eccetera, e preservare un po' questo, secondo me, proprio questa capacità di affidarsi a qualcun altro. E invece una può anche essere, no, la tipica donna di casa, madre di famiglia, eccetera, e avere un po' i tentacoli che arrivano dappertutto e non riuscire veramente a cedere il controllo, ma proprio poco. Questa cosa qui vorrei che fosse chiara, cioè adesso non è... Abbiamo parlato nell'altro podcast un po' della questione del lavoro, non lavoro, del tempo in casa, del tempo della famiglia, ma qua secondo me è una questione ancora più di fondo, perlomeno per quella che è la mia esperienza, perché poi ci sono anche magari persone che nascono già con una predisposizione più all'affidamento, però secondo me proprio anche nell'obiettivo di essere pienamente donna, ma proprio di esercitare la femminilità, c'è in qualche modo questo accettare di perdere il controllo, che poi, cioè, non vuol dire che ok, mi faccio direzionare dagli altri nella mia vita e non decido più niente per me stessa, mi vado dove mi porta il cuore, il vento, il mare, ma significa sapersi autolimitare, non imporsi su tutto, ma proprio anche questa logica del saper in qualche maniera avere talmente tanta sicurezza di se stessa da arrivare a dire ok, io la mia vita la posso anche mettere nelle mani di quest'uomo che è qui al mio fianco, perché io in fin dei conti, cioè, non è che adesso ho bisogno di controllare ogni cosa, ho bisogno di raggiungere tutti i miei obiettivi così come me li ero proposti, perché se no non ho dimostrato a sufficienza di valere. Non so se riesco a far passare questo concetto. Però praticamente oggi diciamo che la donna cazzuta sembra quella, no, che non la manda, cioè non le manda a dire a nessun altro, che in qualche maniera è sempre pronta a prendere in mano la situazione, eccetera. Io invece porto un concetto, secondo me, un po' che potrà essere anche tanto osteggiato, anche molto criticato, però che secondo me la vera donna cazzuta è anche quella che sa dire oh, va bene, cioè facciamo come dici tu, anche se io non la penso così, eccetera, mi fido, ho scelto magari di averti a mio fianco, ho scelto di, o magari non deve essere per forza un marito, però in qualche maniera di riuscire ad avere quella sicurezza di sé che ti permette anche di deporre la tua vita, secondo me, o comunque alcune tue decisioni, alcune tue scelte, e lasciarti anche condurre, perché, e quindi rifiutare a quell'istinto naturale che è quello di dire no, aspetta, mo ce penso io, adesso prendo in mano questa cosa qua e la sistemo io, metto a posto io, metto i puntini sulle i, eccetera. Invece no, è proprio questo lasciare spazio, che allo stesso tempo significa anche creare dello spazio dentro di sé per fare in modo che anche l'altro in qualche maniera abbia del controllo su anche su di te, su delle scelte che poi ricadranno sulla tua vita. E questa cosa qua io almeno la sto vivendo, mi ci sto ponendo molto davanti anche in questo periodo di vicissitudini varie nel rapporto con Emanuele. Mi porto dentro questa sfida, che poi per me in ultima analisi significa di affidarmi veramente anche a Dio e dire ok, va bene, però adesso stiamo più sul piano, diciamo così, dell'umano, e penso che questa cosa qui sia proprio anche un'esperienza che molte donne possono vivere anche fisicamente, perché al contrario di un uomo, una donna partorisce e nel momento del parto, per quanto anche oggi ci siano molti controlli, molte sicurezze, eccetera, c'è proprio un momento, il passaggio nel punto più stretto del canale del parto, che potenzialmente è mortale comunque, o per la madre o per il figlio, e questa cosa qua la sappiamo, cioè nel senso che è un momento pericoloso, il parto in sé comunque non è una cosa scontata, e quindi anche questa esperienza qua ti deve portare in qualche maniera ad affidarti e a cedere il controllo, perché tu in quel momento lì non hai il pieno controllo di quello che sta succedendo nel tuo fisico, anzi, ma come non hai avuto il pieno controllo anche nei 9 mesi precedenti, in cui qualcosa dentro di te, qualcuno dentro di te iniziava a formarsi, nonostante il fatto che tu non è che ogni giorno stavi lì a dire aspetta, adesso faccio proliferare di più le cellule del cuore, poi quelle dell'occhio. No, tu semplicemente continui a fare la tua vita normale, ti alzi, mangi, bevi. Secondo me questo è un simbolo, e anche secondo Judge, se poi leggete anche altri suoi libri, di quello che vuol dire appieno essere la femminilità, cioè essere donna appieno. Invece oggi, ripeto, nella mia esperienza, nell'esperienza che ho visto attorno a persone a me coetanee o di famiglia, eccetera, va per la maggiore quello in cui sei tu che in qualche maniera non riesci a cedere di una virgola. E in questo io, scusate se prendo un po' il sopravvento, ma vorrei anche... sì, così dire, ho sentito anche l'ultimo podcast di Ale Fra, molto bello, in cui tiravano fuori tante di queste cose, e poi no, spesso si dice ma alla fine a chi piace l'uomo così un po' smollaccione, un po' senza palle, un po' sempre accomodante, eccetera, così alla donna alla fine non lo vuole. È vero, secondo me alla fin fine, come è un nostro vero bisogno da donne l'imparare l'affidamento, un vero bisogno, ma non vuol dire che allora lo percepiamo come tale. Cioè, noi possiamo anche pensare tutta la vita che no, stiamo bene così, eccetera, però in realtà secondo me al cuore c'è una legge, che è quella che la donna ha bisogno di sperimentare e di entrare in questo affidamento. Allo stesso modo mi sono dimenticata di quello che volevo dire. Scusami. Allo stesso modo può anche non riconoscere mai di aver bisogno, cioè aver veramente bisogno di una persona a fianco di sé che sappia prendere decisioni, e invece magari le sta bene così, cioè le sta bene il fatto di avere uno che alla fine non prende mai decisioni. Sì, magari ogni tanto se ne lamenterà, però in fin dei conti secondo me molto spesso non ti pone mai come donna davanti al bisogno di affidarti, perché in fin dei conti sei di fianco una persona che lascia decidere a te, eccetera, tu il controllo non lo cedi mai, e quindi non ti metti mai davanti anche a questa grossa sfida. Secondo me a volte ci fa molto comodo avere a fianco diciamo così una persona immatura.
Sì, allora io riprendo un attimo delle cose. Allora, secondo me è vero che in qualunque condizione può esserci questa difficoltà per la donna di vivere l'affidamento, questa è la prima cosa che volevo dire, però quando tu, cioè ci sono le situazioni, tendenzialmente nella storia ci sono state situazioni in cui tu sei costretta a fare questo passo d'affidamento, perché... o perché non mangi il pane in tavola la sera, o perché viene un vandalo a farti fuori la famiglia, eccetera. Quindi tu questo senso di affidamento nei confronti dell'uomo sei costretto a viverla. Mm-hmm. Quindi questo intendevo dire prima.
Chiaro.
Chiariamo che Per me la questione della responsabilità è una cosa fondamentale sia per l'uomo sia per la donna, quindi questi accenti che poniamo non tolgono nulla alla responsabilità che ha ogni uomo per la sua vita, per la propria vita, ogni donna per la propria vita. Primo. Secondo, il senso di affidamento, anche quello, è un qualcosa che deve appartenere sia all'uomo sia alla donna. E comunque la vita prima o poi ti porta davanti a fare questi passi di affidamento, perché anche forse specialmente per l'uomo c'è stato qualche decennio fa, ma poi è entrato molto anche per la donna, però magari anche la frase più tipica dell'uomo, la questione del self-made man è un qualcosa, ad esempio, che è molto, per me, da uomo, è una cosa molto attraente. Io tante volte mi rendo conto nella mia vita di aver proprio rifiutato, messo barriere, ostacoli all'aiuto da parte degli altri per l'orgoglio di dire io questa cosa l'ho fatta da solo. Cosa che in realtà è una minchiata comunque, perché non è una cosa possibile proprio, cioè tu comunque per raggiungere qualsiasi successo tu abbia pensato, successo, obiettivo che hai ottenuto, eccetera, convinto di averlo fatto da solo, di mezzo ci sarà comunque qualcun altro che c'è stato intorno a te, e questo è un dato di fatto, o delle circostanze e così via. Quindi in realtà anche l'affidamento è un qualcosa con cui ci si deve scontrare. Secondo me qua si parla, ci parla proprio di un atteggiamento e di una predisposizione, di una scelta di aprirsi, predisporsi a un qualcosa, quindi o al senso di affidamento o al senso di fiducia o all'assunzione della responsabilità e così via. Quindi è una condizione di atteggiamento, non so come dire. Diciamo che la donna, anche nella sua biologia, ha delle cose per cui è portata. Tu prima facevi l'esempio del parto.
Sì.
Il parto è un qualcosa che porta un frutto, quindi la vita passa attraverso un dolore, credo.
Anch'io non ho mai partorito, quindi mi fido.
Neanch'io. Però ci passa attraverso il dolore, quindi una fatica, ed è conseguenza di un'accoglienza. Quindi è generativo, passa attraverso un sacrificio,
sì.
È frutto di un'accoglienza e quindi anche di un mettersi nelle mani di qualcuno in qualche modo.
Sì, sì.
Ok, secondo te cosa ha l'uomo da imparare dalla donna in questo senso?
Ok, adesso siamo ritornati alla domanda che volevi darmi.
Sì.
Ok. Adesso l'ho capita. Allora, direi che quello che la donna fa nei confronti dell'uomo, l'uomo lo dovrebbe fare nei confronti di quel qualcuno di più grande. Okay. E qua non posso fare a meno di tirare in ballo proprio la relazione con un Dio padre. E quindi l'uomo può imparare a ricevere quella grazia guardando come una donna lo fa nei confronti dell'uomo, cioè imparare in qualche modo a smetterla di sforzarsi con tutto se stesso per raggiungere degli obiettivi, di faticare, di sudare, di automigliorarsi, eccetera. Non voglio togliere il valore che queste cose hanno, però per una visione proprio cristiana di relazione con Dio, noi sappiamo che è Dio che compie in te un'opera, non sei tu che in qualche maniera la rendi possibile. Quindi imparare semplicemente a ad affidarsi a qualcun altro e a rimettersi nelle sue mani, a rimuovere gli ostacoli perché questo qualcun altro possa compiere qualcosa in te. E quindi penso che questa sia la lezione.
E quindi grande. Questa è la prima parte, cioè l'accoglienza, l'affidamento.
Sì.
Quindi quello che nella biologia è la donna che in un rapporto sessuale accoglie
esatto.
Il seme maschile, diciamo
esatto,
così.
Esatto.
Quindi questo è il primo punto. Però anche l'uomo
sì.
deve imparare ad essere generativo, a dare la vita in qualche modo.
Sì.
E vivere il sacrificio.
Sì.
Giusto?
Sì.
Però questo è un qualcosa di... Cioè, mentre l'affidamento, diciamo, a Dio è un qualcosa di più spirituale, cioè un qualcosa che va in una profondità di un... Cioè, come dire, tu nell'affidamento cominci a dare un senso, però poi devi esprimerlo nel dare la vita e nel sacrificio. Quindi questa è una cosa concreta.
Sì.
Ok. E come, e dove lo fa?
Stiamo parlando dell'uomo.
Sì.
Che impara dalla donna.
Sì.
A capire cosa significhi quindi
perché
il sacrificio.
Anche, perché cioè in qualche modo abbiamo detto all'inizio tutti gli uomini devono essere donna. Nel saper accogliere, no? Questa,
sì.
Qua si parla ovviamente in un concetto di fede, cioè il saper accogliere la grazia di Dio nella propria vita. Però questo deve comunque tradursi, e qua, vabbè, rimandiamo comunque a una ricerca di senso, di significato, eccetera, a prescindere da quello che credete, non credete, così via. Però quantomeno portatevi a casa, secondo me, questa apertura all'accogliere. Però poi cioè, deve tradursi nel frutto, no? Cioè, la donna da questa cosa qua non ci scappa, diciamo, perché la biologia lo porta a star dentro a questa cosa. Invece, secondo me, l'uomo
mm-hmm.
impara, perché l'uomo, tra virgolette, da questa cosa, l'uomo può scappare.
Mm-hmm. Ok, allora sul punto generativo ci sono. Penso che un uomo possa in qualsiasi momento della sua vita, là dove è, passare qualcosa del suo vissuto a qualcun altro e quindi impiegare una parte delle sue risorse per, diciamo così, come è venuto fuori anche nella vostra ultima newsletter, accountability, gruppo. Qualcuno che magari vedi che sta muovendo i primi passi in qualcosa che invece tu hai già fatto, allora ecco, anche se non c'è un legame come magari una madre, un figlio, cioè ti costringe praticamente, no? È dipendente da te per qualsiasi cosa, magari in quel momento lì tu non hai un legame, cioè non c'è un legame di sangue, eppure scegliere di uscire un po' fuori dal tuo mondo, di uscire fuori dai tuoi obiettivi, eccetera, e impiegare una parte delle tue risorse per la riuscita di qualcun altro. Questa penso che sia un'altra cosa che un uomo può imparare guardando una donna, in modo particolare qua penso una madre, cioè in prima battuta.
Sì, che alla fine io traduco nel, cioè in linea definitiva, vivere l'amore, cioè poter dare la vita, e che cosa che però costa un prezzo, cioè ha un prezzo, no? Ha un costo, ed è il sacrificio. E però nell'uomo questa cosa poi vale anche per la donna nella sua vita, però prendendo l'esempio nella fattispecie del parto e la generazione della vita biologica. Ecco, l'uomo non ha un qualcosa che ti pone per natura davanti a questo.
Sì, sì, è stato chiaro.
L'uomo ha bisogno a un certo punto di vivere una scelta, cioè, e da lì appunto l'amore. L'amore comunque passa attraverso la scelta, cioè scegliere di... Mentre la donna di accogliere l'uomo, diciamo, lo sceglie, quello sì. No? Biologicamente. Però poi, nel momento in cui c'è un concepimento così, lei affronta e vive per forza sia la sofferenza e il sacrificio che la generazione del frutto, diciamo. quindi il dare la vita, comunque spendersi nel senso che si consuma per dare la vita. E l'uomo, questa cosa qua, l'uomo può farla solo attraverso una scelta, cioè non abbiamo un qualcosa, poi le circostanze ci possono portare a questo comunque, però non c'è un qualcosa di strettamente biologico che ti porta a dare la tua vita, a generare vita, portare frutto in maniera forzata.
Che poi anche per la donna non dovrebbe esaurirsi alla questione biologica.
No, noi prendiamo la questione biologica solo per estrapolare
esempio,
una cosa che poi vale anche per la donna per tutto il resto della sua vita.
Certo.
E in particolare però l'uomo questa cosa deve viverla nei confronti di una bellezza, per riprendere John Eldredge, che può essere una donna, ma poi deve essere qualcosa anche più grande, quindi anche una missione, una chiamata più grande, però nella fattispecie anche nella donna, solo che l'uomo sceglie di fare il sacrificio per la donna. Quindi, tornando alla questione che non so perché c'ho la sta fissa, però alla questione dei secoli, della storia precedente, eccetera, l'uomo che deve scegliere di andare a combattere per proteggere la donna e il frutto della donna, quindi i figli, che deve scegliere di dire prendo, vado a spaccare la legna, vado a cacciare, vado nei campi, vado a fare a fatica,
vado a pescare.
A pescare, è vero, pescare
non lo dici mai.
Non lo dico mai. Vado a pescare per provvedere alla mia famiglia. E quindi l'uomo ha questo passaggio qua, cioè il passaggio del dover scegliere questo. In particolare, visto che appunto hai citato anche l'ultima newsletter che ho scritto riguardo al cosiddetto codice d'onore, o se non è arrivata la newsletter, non siete iscritti, lo potete trovare comunque come articolo sul sito, nella lista degli articoli. Abbiamo detto l'importanza per l'uomo, ma questo vale anche per la donna, di orientare la propria vita a dei valori che sono fondamentali, no? E anche dare una priorità in questo senso. Secondo me, la donna è per l'uomo anche la forma di accountability, diciamo, di questi valori, perché lo può fare anche un gruppo maschile, eccetera, però in definitiva nella coppia la forma di accountability più vicina, più stretta e più unica che hai e che anche dà anche la ricchezza e la complementarietà è quella della propria donna, e secondo me vale viceversa anche per l'uomo. Quindi rendersi accountable, in particolare perché spesso abbiamo parlato di vizi e di virtù, no? Cioè di debolezze e di invece risposta consapevole a quelle debolezze che si riflettono nel prendere in mano la propria vita, affrontare una situazione e portare queste debolezze a un bene più grande, no? E questo costa sacrificio, si torna alla questione di prima. Però queste debolezze spesso sono diverse tra l'uomo e la donna, tendenzialmente, sono complementari, quindi anche questa forma di accountability, tra virgolette complementare, aiuta a riportare ai valori fondamentali di ciascuno. Invece vorrei un attimo riprendere un punto che tu avevi accennato prima, cioè che spesso le donne di oggi, riprendevi anche il podcast di Ale Fra, si trovano a voler esercitare delle forme di controllo e quindi accogliere un uomo che sia debole, indeciso, eccetera, perché fa comodo. In questa cosa qua, a cosa non risponde, diciamo, come chiamata a cui dovrebbe la donna? Cioè, la donna nel momento in cui dice io scelgo di... Cerco un uomo che mi fa comodo.
La mia faccia finora era tipo quella di quella GIF che guarda...
GIF.
No, vabbè, c'era un meme una volta con una donna che tipo faceva tutti i calcoli mentali sulla lavagna, eccetera, così. Diceva, no, aspetta, radice... Davanti alle domande di Emanuele sono un po' così, ma anche questa volta ce l'ho fatta.
Cioè,
allora, non risponde. Non risponde perché... perché proprio...
Vuoi leggere il pubblico?
No, no, è che non faccio fatica a esprimerlo a parole. Però praticamente è proprio un non volere rendersi vulnerabile. Cioè, una persona che fondamentalmente è insicura è una persona, secondo me, come spesso succedeva con i bulli a scuola, no? Che in realtà magari facevano tanto i grossi, però poi alla fine andare a vedere sono i primi, no? Ad aver vissuto, o magari a vivere una situazione...
di fragilità.
Esatto, di fragilità. E non essere neanche... cioè, non consentire di tirarla fuori in altra maniera con nessun altro, e quindi reagiscono, diciamo così, facendo la voce grossa, eccetera. Ti danno un'impressione che è all'opposto rispetto a quella che realmente è. Ecco, secondo me una cosa molto simile accade, almeno a me è accaduta nella mia vita, e proprio quella di dire io in realtà volendomi mostrare sempre forte, sempre pronta, sempre all'altezza della situazione, sempre performante, che poi non vorrei dire, però anche in questa cosa qua ci abbiamo un grosso problema, che in realtà è una grossa benedizione, ovvero il ciclo, nel senso che io non sono sempre performante nell'arco di un mese, ormai Emanuele se ne è accorto molto bene, c'è una, il mio fisico proprio mi impone dei tempi che non sono in qualche maniera come quelli dell'uomo, che sono sempre livelli tendenzialmente comunque performanti, sufficienti, diciamo così, a darti la forza di svegliarti al mattino presto, andare fuori, eccetera. Ci sono dei giorni al mese in cui anche oggi, se addirittura c'è la possibilità di rimanere a casa dal lavoro per alcune no, per alcune lavoratrici, con questa motivazione qua, c'è proprio un tempo di morte in cui il tuo organismo ti impone di magari dover stare a letto, magari una coperta calda, berti una tisana, eccetera, e non fare niente di esaltante in quei giorni là. Quindi penso che questa cosa qua ci richiami ancora una volta al dire ok, c'è una debolezza, e io ma non mi piace neanche chiamarla debolezza, però è proprio saper accogliere questo mio essere donna, che è diverso dall'essere uomo, anche questa fragilità, se vogliamo, che mi in realtà è la chiave per anche la mia salvezza. Perché? Perché non sono io che devo salvarmi da sola, non sono io che devo fare tutte quante le cose, perché altrimenti nessun altro le farà per me. Però è chiaro che per me questa dimensione qua è facile vivere, è facile, neanche facile, però è possibile viverla proprio nell'ottica di un affidamento più alto. Cioè io riesco ad affidarmi a Emanuele, perché in ultima analisi io mi affido a Dio, quindi so che anche se mi affidassi a Emanuele e lui sbagliasse direzione, va bene, però nell'ultima, cioè proprio all'estremo, c'è comunque la provvidenza che agisce. Quindi comunque io, stando in questo ordine di cose che in qualche maniera mi è stato dato dall'alto, cioè io rientro in un ciclo benefico, non so come dire, entro in un circolo che anziché essere vizioso, cioè quello in cui io impongo il fatto di dire no, ma io so fare da per me, io non ho bisogno di nessuno, io di questo, io di quest'altro, che poi anche questa cosa qua di non aver bisogno di nessuno sinceramente mi sembra una cosa molto puerile, perché anche gli uomini hanno bisogno di altri uomini, appunto, i real men hanno bisogno di altri real men. Non capisco perché una donna non potrebbe aver bisogno di un altro uomo, di un'altra donna, come anche i real men hanno bisogno anche delle real woman. Quindi, cioè, per me non è una debolezza questa cosa qui, ma anzi, diventa proprio un punto di forza, perché passando lì, per quel passaggio scomodo, che è quello di dire, ok, io cedo il controllo, mi autolimito in una qualche maniera, che so che è fuori moda autolimitarsi oggi nell'epoca in cui bisogna arrivare sempre ai tuoi obiettivi, ai tuoi desideri, non importa che cosa, basta che travolgi tutto e tutti, ma invece nell'autolimitarsi io ho trovato la benedizione, cioè proprio anche nelle esperienze passate la felicità, l'inatteso e proprio qualcosa che a me stessa ha fatto del bene, cioè nel senso che io sono cresciuta, penso, e cresco in questa prospettiva delle cose ogni volta che riesco in qualche maniera a prendermi le mie responsabilità laddove le devo prendere, però poi anche affidarmi laddove devo affidarmi. E quindi, per tornare un pochettino al succo del discorso, cioè noi perdiamo una grossa occasione che abbiamo, se era questa la tua domanda, nel non
rispondere a questa chiamata qua, ma al contrario nel voler fare sempre quelle che in qualche maniera sono le alpha women, che oggi vanno tanto di moda, no? Quelle che appunto si fanno da sole, non ha bisogno di nessuno, che anzi, no, cioè vanno a letto con uno solo perché cioè è un passatempo, oppure, cioè, non ce la dobbiamo raccontare, secondo me. Alla fine dei conti, queste persone, nella mia ottica, sono delle persone che in realtà hanno tante più insicurezze dentro di sé, proprio perché non hanno la capacità, hanno bisogno di tenere tutto quanto sotto controllo per non sentirsi perse loro, mentre chi si in qualche modo si è trovata non ha problemi a lasciare alcuni pezzi, perché sa che il succo non gli viene, cioè l'essenza non gli viene da quei pezzi là, gli viene da quello che tu sei nel tuo profondo e sai di essere, a prescindere dai traguardi che hai ottenuto sul lavoro, da, non lo so, quanto è figa la tua casa, quanto è figa la tua auto, quanti uomini riesci a rimorchiare nel giro di una settimana, o non lo so, metteteci fill the blanks, come dici spesso tu. E quindi io penso che questa un po', vedo a volte, è la difficoltà di tante persone, però in questo senso capisco anche cosa diceva Fra quando dice una donna che si incacchia perché riconosce di aver bisogno dell'uomo, eccetera, così è una donna irrisolta di base, perché io ci sono passata e penso che fossi profondamente irrisolta in quella situazione, e le persone attorno a me che vedo avere questi atteggiamenti qua, dal mio punto di vista, sono persone che comunque hanno dei grossi buchi con la figura paterna, con la figura maschile, con l'interfacciarsi anche proprio con se stesse e dovere in qualche maniera sempre dimostrare al mondo di essere all'altezza di una situazione. Ma questa non corrisponde a questo l'essere veramente una persona che lascia il segno, essere una donna. Cioè una donna può essere una donna a 360 gradi e una persona che lascerà un segno anche se agli occhi della società non avrà fatto nulla di eclatante. Ecco, questo vorrei dire. E secondo me la stessa cosa vale anche per gli uomini.
Esatto, stavo per dire anche quello. Cioè per dire questo, sì, che esatto, anche cioè, tutto molti di questi discorsi qua valgono anche per l'uomo. E vorrei sottolineare che anche da parte della donna vale per tutti, cioè tutti abbiamo bisogno di affidarci a qualcuno o trainare qualcuno, quindi la genitorialità e la figliolanza, diciamo, la leadership e la followership, no, questa questione qua. Però la responsabilità, quindi all'interno di questo discorso della donna, ma ripeto, per tutti gli altri ambiti vale anche per l'uomo, abbiamo una responsabilità nel scegliere di chi, di cosa, su cosa fare affidamento, su chi fare affidamento, è una responsabilità tua e nessuno te la scarica, questa responsabilità qua, a prescindere da tutti questi discorsi, quindi questo ci tenevo a sottolinearlo.
Comunque leggete il libro, perché in realtà non abbiamo parlato di un decimo delle cose che sono lì, e secondo me vale veramente la pena, e lo consiglio molto anche a chi stanno a cuore un po' questi discorsi, dà degli spunti veramente, veramente illuminanti, per me lo sono stato.
Quindi bibliografia Mistica della carne, sottotitolo La profondità dei sessi di Fabrice Ajaj. E poi noi abbiamo preso spunto anche da un altro libro suo che accenna un po' queste cose, che si chiama La fede dei demoni, però il primo copre proprio molto l'aspetto della sessualità e lo fa anche in maniera tutt'altro che chiusa e bigotta, diciamo, ma veramente in maniera profonda, e quindi consigliato. Hai qualcos'altro da aggiungere?
No.
Allora, noi vi salutiamo, se avete da lamentarvi, da criticare, eccetera, potete farlo a scrivi@realmen.it e se volete iscrivervi alla newsletter potete farlo dalla homepage del sito www.realman.it e vi aspettiamo la prossima settimana. Ciao!
Ciao!
PPS, Elena voleva aggiungere un'altra cosa.
Tutti questi bei discorsi sull'affidamento da parte della donna nei confronti dell'uomo, eccetera, ovviamente sono da intendersi nei confronti di un uomo che sia ovviamente in cammino, ma, cioè, quindi non perfetto, non finito, per carità, ma che abbia una spina dorsale o che perlomeno abbia la volontà di diventare un uomo con una spina dorsale e di assumersi le proprie responsabilità. Se a fianco a voi che siete all'ascolto c'è uno smidollato, nel vero senso della parola, cioè proprio senza quella solidità che in qualche modo un uomo deve tirar fuori, secondo me, allora cioè decade, perché cosa vuoi affidarti a una persona che non riesce neanche ad avere una direzionalità, a guardare, e, diciamo così, la meta verso cui sta camminando? Non fatevi fregare in questo senso.
E quindi si ritorna al fatto che avete una responsabilità nel scegliere a chi fare affidamento. Ciao.
Ciao.